Oggi è un giorno triste per tutto il motorsport, per il motomondiale. Questa mattina si è spento a Bologna Fausto Gresini, storico pilota, storico dirigente, fondatore del team Gresini, che dal 94 alla stagione che si è conclusa pochi mesi fa ha accompagnato in tutte le sue evoluzioni la crescita di tanti giovani piloti, una figura riconoscibile all'interno del paddock per il suo modo di fare, il suo modo di vivere. Molto spesso è stato anche ospite qui a TMV Radio e noi siamo molto felici in un giorno così triste di ricordarlo con Carlo Pernat che è ai nostri microfoni. Ciao Carlo.
Ciao Carlo, ciao, buonasera.
Ragazzi, sì. Buonasera a tutti, è un giorno un po' triste, molto triste. È normale, sai, noi ci chiamano un po' i Gypsy King, no? Siamo un po' dei nomadi, degli zingari, perché viviamo 7-8 mesi praticamente sui campi di gara, quindi la nostra famiglia poi è quella che poi viviamo nel paddock. E con Fausto è chiaro che c'è un'amicizia, una conoscenza da lontano, 86-87, quindi pensate quanti anni. E devo dire che lascia un vuoto molto grosso, al di là che io collaboravo con lui da 2 anni, ma comunque il vuoto lo lascia tutto il paddock, perché Fausto era una persona molto leale ed era la sua caratteristica principale. Era un po' un manager di altri tempi, no? Un imprenditore di altri tempi, dove con una stretta di mano il contratto era fatto, non c'erano avvocati di mezzo, e questo ti faceva già capire lo spessore e la serietà del personaggio. Poi era molto socievole, simpatico, devo dire che tutti i piloti che sono passati attraverso la sua gestione ne hanno solo e solamente parlato bene, anche perché, ripeto, una persona leale, schietta e soprattutto seria, e questo è una cosa molto importante. E soprattutto vorrei dire una cosa, che come pilota mi aveva stupito ai tempi quando aveva già vinto 2 campionati del mondo, no, della 125. Si trovò nel terzo con accanto Loris Capirossi, che aveva 16 anni, 17, vi ricordate, che era un po' l'astro emergente, e lui era suo compagno di squadra. Pensate che lui l'aiutò addirittura, Fausto aiutò Loris a vincere il mondiale, al suo primo mondiale. Quindi fu, sai, il tuo compagno di squadra è sempre il primo nemico, normalmente. Invece lui lo aiutò, vinse il mondiale, se vi ricordate, quella famosa gara dove Spahn, l'olandese, e diede addirittura un pugno sul casco di Gresini, no? per dire: ma cosa hai fatto per aiutare l'Orsa? Era arrivato Fausto a fare per un compagno di squadra, pur perdendo lui il mondiale. E poi è chiaro che ha cominciato la sua carriera perché lui incominciò nel 94 a fare il manager nel team Pileri di Alex Barros, il famoso brasiliano. Poi quando praticamente il team di Pileri per qualche problema finanziario prese in mano lui e fondò la sua Gresini Racing e portò via tutto, e di lì fece veramente una cosa strepitosa, perché pensate che oggi Fausto, il team di Gresini Racing Team, è l'unico team del mondo a fare tutte le categorie, dalla moto elettrica, che ha vinto tra l'altro 2 anni fa con Matteo Ferrari, la moto 3, moto 2, moto GP con l'Aprilia. Non c'è team che faccia queste cose, quasi superiore a una casa costruttrice.
Tra l'altro, Carlo, su questo è chiaro che fa impressione quello che dici, e ci dà l'idea anche del tipo di carattere che Fausto aveva all'interno anche del mondo del motorsport, perché riusciva, ecco, all'interno, uso un termine un po' brutale, no? Nelle contrattazioni che lui ha fatto in tutti questi anni, anche con costruttori molto diversi, dalla Honda all'Aprilia, passando per la Yamaha, la Calix, aveva una credibilità davvero unica all'interno del paddock, e paradossalmente ancor più solida rispetto ad una casa ufficiale.
Sì, hai detto bene, era chiuso un po' quello che io ti ho detto, cioè io ho trattato anche in passato con Fausto, al di là di collaborare adesso, per cui ci siamo trovati avversari sportivi, no? Anche nelle contrattazioni. Guarda, era semplicissimo, ripeto, la sua lealtà era una cosa che ti veniva subito agli occhi, cioè quando parlavi con lui che ti credevi nei camper a fare dei contratti o a fare trattative, e capivi che aveva a che fare con una persona seria, leale, che ti diceva come le cose stavano. Quindi era un piacere trattare con lui. Poi chiaramente era anche duro, no? Nel senso che La durezza è quando tu fai un contratto e porti i tuoi interessi sul tavolo, però alla fine quando ti dai la mano tu potevi uscire dal camper, dalla caravan, da un ristorante, da dove qualsiasi posto tu eri, ci uscivi con la consapevolezza al 100% che il tuo contratto era valido. Per lui gli avvocati si c'erano perché questo mondo li prevede, ma se fosse stato per lui gli avvocati potevano anche stare a casa, tanto per essere chiari.
Carlo, posso chiederti? Ah, prego.
Sì, era soprattutto una cosa in più, guarda, non era solo un manager, era un fratello, perché, ripeto, tutti i piloti che ha avuto di lui ne hanno solo e solamente parlato bene. Ricordatevi Daisy Locato, poverino, che vinse il Mondiale 250 e si schiantò a Suzuka, Marco Simoncelli, che c'è un aneddoto, pensa che io ero manager di Marco, ma correva nel Tini, quindi eravamo una bella compagnia, anche simpatica, perché poi Marco, francamente, se non aveva gente simpatica intorno, non li voleva quegli antipatici, tanto per essere chiaro. Ma devo dirti che quando dovevamo rinnovare con la Honda per la MotoGP, eravamo, mi ricordo, negli Stati Uniti, nel box, eravamo io, Paolo Simoncelli, papà e Marco, insieme a Gresini, e dall'altra parte c'era Nakamoto e Livio Supo, che facevano gli interessi della Honda in quel periodo. E loro ci avevano offerto un contratto di 2 anni per fare la MotoGP ufficiale, pensa, con l'HRC, però Marco doveva lasciare Team Gresini. Pensa che Marco si alzò e disse: a queste condizioni non ne parliamo nemmeno, se ne andò, per dirti com'era legata a Team Gresini. Pensa che il giorno dopo la Honda ufficiale, nella persona di Nakamoto, ci richiamò e incominciò il discorso dicendo: no, stia tranquillo Simoncelli, tu stai pure con Team Gresini, che facciamo un contratto lo stesso. Quindi pensa un po' anche che persona, rispetto al pilota che era, come era legato un po', vedeva per lui, evidente.
Carlo, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro, della tua amicizia, del tuo legame proprio con lui?
Ma guarda, sì, i ricordi più belli non sono mai quelli passati, perché sai, quelli passati si scolorano un po', anche perché noi siamo stati abbastanza tanto avversari, ci rispettavamo, sai, io avevo a quei tempi Biagi, lui non correva con la Honda, noi correvamo con la Aprilia, per cui, però era sempre una cosa meravigliosa parlarci e essere avversari in pista. Guarda, io di Fausto, guarda, magari mi hanno detto anche stupidi, per esempio nell'ultimo anno dove io appunto collaboro con loro, eravamo sempre, sai, nel canopy, in quella specie di tettoia che è sul box, che stai con i monitor a guardare i passaggi, e ci eravamo inventati le scommesse delle pole position, io, lui e Michele, che è un capo tecnico, ci facevamo delle grasse risate. Lui, mi ricordo che teneva un portafoglio con le scommesse con scritto: queste sono di Carlo, queste sono Michele, queste sono di Perno. Pensa come noi viviamo i campi di
calcio, di là dello stress che ha.
Guarda, il nostro mondo è un mondo ancora divertente, ancora ruspante, e devo dire una cosa: Fausto era uno di noi, nel senso non che noi siamo più bravi, noi siamo un gruppo, era uno di noi, nel senso che ci scherzava, si rideva, ci faceva professionisti, ma sempre nell'ambito di essere delle persone normali come siamo noi.
Carlo, nel salutarti, una considerazione anche su il motivo per cui, ahi noi, Fausto non è più qui, e cioè un virus che ha già condizionato, e credo vada sottolineato questo, l'anno scorso la MotoGP, come tutto evidentemente, si fermò, ritardò la sua partenza, con grande sacrificio da parte di tutti si è riusciti a concludere una stagione, adesso ce n'è una nuova imminente che ci auguriamo riesca a partire nella data prevista e a svilupparsi nella data prevista. Però ecco, quanto successo a Fausto credo sia anche così una riflessione importante, no? Su il privilegio che all'interno di mondi meravigliosi come la MotoGP, la Formula 1, si ha e si vive nella quotidianità, ma anche il rischio e il sacrificio costante in un momento come questo, che riguarda tutti, nel portare avanti, ecco, un circo nomade, no? Come dicevi giustamente prima, sì, di questa portata.
Sì, guarda, ti dico la verità, noi viviamo in una bolla, no? Se si può dire tra virgolette, come penso quelli della Formula 1, anzi sicuramente. Certo. Guarda, noi l'anno scorso facevamo 3 tamponi alla settimana, penso te, come era corretto fare, quindi ci sentivamo molto, molto a posto, però chiaramente vivendo il paddock in un modo diverso, perché sai, da 3.000 persone che eravamo, siamo ridotti a 700, nel senso che non ci sono gli ospiti, non ci sono gli ospitali, non c'è il pubblico, cioè siamo praticamente in un deserto, no? Quando sono le 5 di sera a Padova c'era silenzio, a parte che sentivi chiaramente i meccanici che lavoravano sulla moto. Però noi eravamo controllatissimi, una bolla meravigliosa. Ti dirò di più, guarda, Fausto non ha mai sentito lamentarsi né quest'anno, nell'anno scorso, di qualche malessere, sai, un'influenza, qualcosa, certo. Niente, ti posso garantire. Per raccontare che il 23 di dicembre mi chiamò, non so, te l'ho detto, alle 8 del mattino, che per me le 8 del mattino è un'ora abbastanza inusuale, quindi era anche abbastanza incavolato, e mi dice: guarda, vado a caccia, perché lui era anche un cacciatore, no? Gli piaceva. Arrivò la sera, mi ha telefonato e mi ha detto: guarda Carlo, sto male di ossa, sto male, ho la febbre, non vorrei avere Covid. Ci siamo sentiti il 26 e purtroppo aveva il Covid, l'avevano poi trasferito all'ospedale di Imola e lì a Bologna, perché era abbastanza grave quello che gli era capitato, ma lui non aveva delle cose pregresse, cioè, quindi bisogna stare molto attenti a questo Covid, perché prende anche a chi non ha diciamo il pregresso di malattie particolari. Oltretutto noi eravamo controllatissimi, addirittura pensa che noi facevamo i tamponi al lunedì, al giovedì e addirittura al sabato, perché se tu di domenica mattina noi ce li davano l'indomani, la Dorna era organizzata molto bene, avevamo 8 gabbiotti fuori dal circuito dove c'era un medico e uno che ti prendeva il tampone molecolare, poi avevamo un'app, avevamo se era verde o se era rosso l'indomani mattina, quindi il nostro controllo era totale. È chiaro che prendere aereo in quel periodo è stato faticosissimo, eravamo soggetti a dei rischi grossi, però dico la verità, sì, qualcuno ha beccato il Covid, ma chi l'ha beccato, ti ricordate Valentino Rossi, l'ha fatto a casa, a Pesaro, alcuni l'hanno fatto in circuito perché al sabato si facevano i tamponi, non sono venuti a fare le gare e sono rimasti in quarantena, anche noi abbiamo passato qualche problema, però devo dire che abbiamo finito un campionato in un modo bello, ma con molta fatica, perché facevamo, se ti ricordi, 3 gare consecutive.
Accetto.
Sai, 3 gare consecutive, uno stop, 3 gare, uno stop, non l'hai fatto in vita tua, non è tanto per noi manager, che poi siamo quelli che lavoriamo meno, lavoriamo a chiacchiere, ma pensa ai piloti che 3 gare consecutive ogni volta non hanno mai fatto, e i meccanici che devono stare 3 settimane chiusi nel box a lavorare, cioè diventa una situazione molto difficile. Quest'anno la partenza sarà più o meno simile, perché per ora ci hanno confermato che faremo i test dal 5 al 12 di marzo in Qatar, e i 2 Gran Premi in Qatar che saranno l'ultima domenica di marzo e aprile. Sono confermati. Vediamo cosa succede. È chiaro che abbiamo dei prodotti talmente particolari. Addirittura pensate che in Qatar hanno aperto 4 alberghi, non tutti gli alberghi sono aperti, evidentemente non è che viaggia più nessuno. Ci hanno preso 3 alberghi dove dobbiamo stare lì. Non possiamo assolutamente affittare macchine, pensa solo allo spostamento dei pullman, quindi sai, se blindi in un albergo ti prova fortunatamente di notte, perché sai che in Qatar si corre.
Certo.
Quindi stiamo fino a mezzanotte a una in circuito, poi ci portano in albergo dove fino al pomeriggio non andiamo in circuito, però evidentemente non si può uscire di lì, né andare al ristorante, né nessuna parte. Bolla che dobbiamo sopportare, ma dobbiamo fare campionato, perché tanto per noi, anche per il pubblico, perché poi lo sai che il motociclismo ha centinaia di milioni di spettatori nel mondo, quindi lo sport in questo momento è molto importante, specialmente perché ti fanno stare a casa, quindi è evidente che lo sport è una mano, però bisogna farlo con molta serietà, e Fausto, ti dico la verità, non ha mai avuto niente, per cui sta attento, controllarsi e capire che bisogna. È un pericolo costante, questo sicuro.
Carlo, un abbraccio.
Ciao Carlo, grazie ancora, come
sempre.
Ciao Carlo.
Ciao,
ciao.
Grazie, ciao.